E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo visto l'inizio del capitolo 22 di Apocalisse e vi ricordo che questo capitolo, il 22, ci porta alle scene finali di questo grande libro pieno di meraviglie. Qui si parlerà in particolare del fiume della vita, dell'albero della vita, la promessa del ritorno di Cristo e infine l'invito finale. Come dicevo, questo capitolo ci porta al termine e conclude la Bibbia, che è la parola di Dio. In esso leggeremo le sue ultime parole che, in quanto tali, hanno un grande significato perché indicano il termine del viaggio dell'uomo. Probabilmente molte domande sono rimaste senza risposta, magari molti problemi sono rimasti irrisolti, ma quando l'uomo entrerà nell'eternità, in comunione con Dio, tutto sarà chiarito. Passiamo ora alla lettura del brano di questo capitolo 22 di Apocalisse, che comprende i versetti dall'8 all'11. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Notate l'affermazione ripetuta spesso da Giovanni, cioè che lui era sia uditore che spettatore delle scene di questo libro. E se vi ricordate, questo è il metodo che era stato esposto fin dall'apertura di questo libro. Giovanni era totalmente impressionato da tutto ciò che contemplava e per reazione naturale cade in ginocchio davanti all'angelo per adorarlo. Notate come siano impressionanti la semplicità, la mansuetudine dell'angelo. Infatti, anche se essi sono stati creati superiori all'uomo, si identificano come compagni di servizio di Giovanni e degli altri profeti. Esso quindi era un semplice messaggero che portava la parola di Dio all'uomo. E non perdiamo di vista come egli si preoccupi di dirigere l'adorazione verso Dio, perché Cristo è la parte centrale del libro dell'Apocalisse. La frase «non sigillare le parole della profezia di questo libro» è molto importante, perché a Daniele, come scritto nel suo libro al capitolo 12, versetto 4, era stato detto di sigillare le parole della sua profezia a causa del lungo intervallo che doveva passare prima del suo adempimento. Leggiamo per l'appunto queste parole. «Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine». Molti lo studieranno con cura, la conoscenza aumenterà. Infatti, in questo momento non siamo ancora arrivati alla 70ª settimana della profezia di Daniele, mentre al contrario, la profezia data a Giovanni nel versetto letto, chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, era già sulla strada di essere adempiuta, ed è probabilmente la cosa più spaventosa dei perduti che viene rivelata qui, ancora più che non al grande trono bianco del capitolo 20. La condizione di peccato dei perduti è una cosa permanente ed eterna, anche se non è statica, perché sembra che l'ingiustizia diventerà sempre più ingiusta. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia. D'altra parte, nemmeno la condizione del servitore di Dio è statica, infatti continuerà a crescere in giustizia e santità. Che gloriosa prospettiva sarà per il figlio di Dio. Avremo tutta l'eternità per crescere in conoscenza del nostro Signore e Salvatore. Proseguiamo con la lettura del versetto 12 per arrivare fino al 16, da Apocalisse capitolo 22. Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. E voi, ascoltatori credenti che fate parte della vera Chiesa, dovreste conoscere questo programma di Dio. Quest'angelo sta portando una parola personale da parte di Dio, ed è il Signore Gesù che si fa avanti e lo dice di persona. Sì, amici, il nostro Signore promette che sta tornando, e questa è la sua dichiarazione personale, e nessun credente può dubitare o negare questa importante e personale promessa del Signore Gesù. Lui ricompenserà personalmente ogni singolo credente, sia coloro che sono nella Chiesa al momento del rapimento, così come pure Israele e i gentili al suo ritorno per instaurare il suo regno, il millennio. Non fa meraviglia che Paolo abbia scritto queste parole nella lettera indirizzata ai Filippesi, al capitolo 3, versetti dal 10 al 14. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Oltre a tutto questo, il Signore Gesù, nei versetti letti del nostro testo, asserisce la sua deità dicendo: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine». Lo aveva detto all'inizio dell'Apocalisse, lo ribadisce anche ora. Solo i credenti purificati dal suo sacrificio hanno autorità sopra l'albero della vita ed accesso alla città santa, come vediamo descritto anche in Efesini 1, nei versetti dal 7 al 12. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Ecco, consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, tanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Il Signore Gesù si presenta a noi, lo vediamo al versetto 16, con il suo nome personale di Salvatore: Io, Gesù. Amici, penso che passeremo l'eternità concentrati su di Lui, quindi se tu non sei interessato a Gesù adesso, non vedo perché dovresti volerlo... Non vedo perché dovresti voler andare in paradiso, perché è di questo che parleremo lassù, parleremo di Lui. Lui è anche chiamato la radice, la discendenza di Davide, il che lo collega all'Antico Testamento, ma Lui è pure la lucente stella del mattino per la sua Chiesa. Avete mai notato, amici, che la stella lucente del mattino arriva sempre nell'ora più buia della notte? Il suo apparire indica che il sole sta per sorgere, e per l'appunto il Vecchio Testamento si concludeva con la promessa che troviamo scritta nel libro del profeta Malachia, capitolo 4, versetto 2, con queste parole: «Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla». Mentre per noi oggi questa è la promessa che Lui è la splendente stella del mattino che giungerà in un momento molto buio. Abbiamo ora, nei versetti che seguono fino alla fine del libro, degli ultimatum. E nel versetto 17 vediamo l'ultimo invito che nessuno dovrebbe rifiutare. Leggiamolo. «E chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita». Come dicevo, in questo versetto abbiamo l'ultimo invito della Bibbia. Devo aggiungere che esso è un invito doppio, un invito per Cristo a venire e un invito ai peccatori ad andare a Cristo prima del suo ritorno. Mentre lo Spirito Santo spinge la Chiesa a desiderare sempre più intensamente la venuta dello Sposo, perché questa sarà la realizzazione di tutte le sue attese. Il Signore, nella sua grazia e nel suo amore, rivolge ancora un toccante invito a tutti con le parole: «Vieni, venite, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita». Quanta delicatezza in queste parole. In esse non vi è nessuna coercizione, nessuna richiesta impossibile da realizzare. Egli dice chi ha sete, cioè chi si sente vuoto interiormente e chi realizza la propria miseria, e inoltre l'invito è per chiunque vuole. Non ci sono preclusioni razziali o preclusioni culturali o di possibilità economiche, ma l'invito è per tutti e soprattutto il Signore dona gratuitamente l'acqua della vita. Tutto questo è davvero meraviglioso, perché mostra la disponibilità di Dio nel volere la salvezza dell'uomo, nel mostrare continuamente la sua infinita pazienza. Difatti, a tutti quelli che raccolgono questo invito, il Signore dice: «Colui che viene a me, non lo caccerò fuori». Lo Spirito Santo oggi sta compiendo la sua missione nel mondo, e che consiste nel convincere di peccato, spingere al pentimento, portando quindi ogni persona alla fede in Gesù. Gesù compie l'opera della salvezza per mezzo della parola e attraverso la testimonianza della Chiesa che proclama la sua parola. L'invito agli uomini è quello di venire, prendere l'acqua della vita. Leggiamo in Isaia 55, versetto 1, e Giovanni 7, versetto 37. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Questo è l'invito che viene fatto oggi, l'invito di andare a Lui. Amici, se da un lato tutto ciò che abbiamo considerato è molto bello, eppure solenne, perché si tratta dell'ultimo richiamo che Dio rivolge all'umanità, e da un momento all'altro la porta della sua grazia verrà inesorabilmente chiusa, quale sarà allora la tua decisione nel tuo cuore? Continuerai per la tua strada, non tenendo in nessuna considerazione questo invito? O ti fermerai e ricomincerai a ricercare il Signore Gesù? Da parte mia ti incoraggio ad accettare questa opportunità che ti cambierà la vita. Continuiamo ora con la lettura dei versetti 18 e 19. Vi ricordo dal libro dell'Apocalisse, capitolo 22. Ci parlano dell'ultimo avvertimento della Bibbia. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Nell'Eden, vedete, Satana riuscì a far cadere Eva, relativizzando e falsificando la parola di Dio. Da allora, l'arma, il mezzo usato con successo da Satana per portare l'uomo alla disubbidienza, è stato quello di far cattivo uso della parola di Dio, come leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 4, nei versetti 6 e 7, quando Satana tentò il Signore Gesù. Satana gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra». Gesù gli rispose: «È altresì scritto: Non tentare il Signore Dio tuo». Oltre a ciò, un altro sistema che Satana usa con astuzia è quello di togliere qualcosa alla parola del Signore, come dice l'Apostolo Paolo quando ammoniva i credenti in Galati 1, al versetto 8. «Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema». Difatti, se consideriamo le cause, i motivi che hanno condotto la cristianità all'apostasia, o se prendiamo in esame le varie sette che bussano alle nostre porte per portare dottrine eretiche, troveremo sempre che alla base di tutto è stato aggiunto o tolto qualcosa alla rivelazione biblica. Per questo motivo, amici, il Signore dice espressamente le parole lette nei versetti, che vi rileggo per attirare maggiormente la vostra attenzione. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Sebbene queste parole si riferiscono in modo specifico al libro dell'Apocalisse, possono però essere applicate a tutta la scrittura, in quanto le raccomandazioni qui contenute si trovano ripetute altrove, come per esempio in Deuteronomio 4 al versetto 2, o al capitolo 12, versetto 32, oppure in Proverbi 30 al versetto 6, versetto che vado a leggervi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore vostro Dio, che io vi prescrivo. Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando, non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo. Come abbiamo detto, amici, questi passi non ci lasciano nessun dubbio sull'importanza di non aggiungere o togliere dalla parola di Dio. Ora, col versetto 20 di Apocalisse, capitolo 22, amici, siamo giunti all'ultima preghiera della Bibbia. Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto. Amen, vieni, Signore Gesù». E come dicevo, questa è l'ultima preghiera che viene descritta nella Bibbia. In essa sono contenute tante bellissime preghiere che sono un esempio e un modello per noi. Leggendo la Bibbia vi potrete trovare preghiere di tutti i tipi: di umiliazione, di lode, di intercessione, alcune lunghe, altre sono corte, ma l'ultima preghiera, pur essendo molto breve, è tutto un programma. È la preghiera di ogni credente che rivolge al Signore con le parole «Amen». Vieni, Signore Gesù. Quante volte diciamo e ripetiamo con ardore questa preghiera? Oppure in fondo diciamo: Signore, vieni, ma aspetta ancora un po', perché ho altro da fare, divertirmi, passare la serata con gli amici, realizzare quel determinato progetto, sposarmi, eccetera, eccetera. Amici, sappiate che il Signore, al grido che viene dal cuore di ogni vero credente, risponde: sì, vengo presto. Nel senso che quando queste cose cominceranno ad accadere, lui sarà già alla porta. Ora, nell'ultimo versetto di questo libro dell'Apocalisse, vi troviamo scritta l'ultima benedizione, che è anche l'ultima promessa. Leggiamo il versetto 21. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. L'Apocalisse, come dicevo, termina con la promessa di una benedizione per tutti, che dice: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Questa benedizione apostolica riveste un significato speciale perché contiene tutte le ricchezze divine. In mezzo a tante difficoltà, a tanti problemi, mentre attendiamo il Signore Gesù, la nostra unica risorsa resta sempre la grazia di Dio, ossia il Signore Gesù stesso. Interessante considerare ancora è che mentre il Vecchio Testamento si chiude con una maledizione, Malachia 4, versetto 6, dice: perché non debba venire a colpire il paese di sterminio, il Nuovo Testamento si chiude con una benedizione, perché la grazia sia sui credenti. La grazia è offerta a tutti, ma se un uomo rifiuta l'offerta che viene fatta, deve subire il giudizio pronunciato in questo libro. La grazia è ancora offerta all'uomo. È il metodo di Dio per salvare i peccatori. A tale proposito, amici, desidero farvi un bellissimo esempio. Qualche tempo fa leggevo da qualche parte che anticamente, nel Medioevo, sul muro massiccio di ogni cattedrale vi si trovava sigillato un solido e resistente anello di metallo chiamato Anello della Salvezza. Tale anello veniva posto per servire di protezione a chi lo toccava. Infatti, per un malfattore, era sufficiente tenerlo in mano per essere momentaneamente al riparo dagli inseguimenti. C'era anche una zona di salvezza. Questa si estendeva per 50 passi intorno alle cattedrali stesse e costituiva un luogo di rifugio in cui nessuno poteva essere arrestato. Così, la giustizia molto sommaria e sbrigativa di quei tempi era in parte mitigata. Tali misure sembrano essere state ispirate dalle città di rifugio che Dio aveva previsto per il popolo di Israele, come leggiamo in questi versetti tratti dal libro dei Numeri, capitolo 35, versetti 11 e 12. Designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue versato, affinché l'omicida non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità. E come abbiamo letto, quelle città erano destinate ad accogliere gli omicidi involontari. Essi potevano rifugiarvisi, dovevano rimanervi, se era dimostrato che realmente non avevano ucciso volontariamente. Oggi ancora, ognuno di noi ha veramente bisogno di una città di rifugio. Infatti, non esiste nessuno che non abbia commesso azioni colpevoli, come le vede Dio. Ognuno di noi deve riconoscere di avere spesso offeso Dio con azioni motivate dall'egoismo, dall'orgoglio. Che cosa rimane, quindi, da fare? Solo una cosa: afferrare l'anello della salvezza, cioè tendere la mia mano per afferrare quella di Dio, quella che Egli porge da molto tempo. Infatti Egli ha mandato il suo unigenito figlio per essere il salvatore degli uomini. E sappiate che la salvezza che Egli concede non è solo una dilazione temporanea, ma sicura, eterna. Sappiate inoltre che venendo a Lui si è messi al riparo per sempre da ogni pericolo, da ogni giudizio, perché Cristo è morto per i nostri peccati, peccati che erano volontari e involontari, li ha tolti tutti. Quale meravigliosa opportunità hanno tutti coloro che si rifugiano in Cristo Gesù. Egli è il luogo sicuro presso il quale nessuno ci potrà più prendere. Lui stesso disse queste parole che troviamo scritte nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 10, versetti 17 e 30. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. E tu, amico ascoltatore, hai posto la tua fede, la tua fiducia in Gesù? Sei certo di trovarti al sicuro nelle sue mani? Se non hai questa certezza, perché non prendi ora, in questo stesso momento, mentre mi ascolti, la decisione più importante della tua vita? Chi ti parla lo ha già fatto diverso tempo fa e non si è mai pentito, anzi si unisce a tutti coloro che attendono il ritorno del suo Signore, dicendo: Amen, vieni Signore Gesù. E con questo invito ad andare a Lui, ad aprirgli il cuore totalmente, interamente. Io mi fermo qua. Ti ringrazio intanto per l'ascolto che ci hai prestato e ci sentiamo lunedì al nostro prossimo appuntamento. Ciao.